Bene, fratelli e sorelle, ci risiamo, ci vediamo, benvenuti a questo studio biblico. Voi sapete che come al solito è mia abitudine citare una, due scritture, ma ne cito questa volta soltanto una per dare valore, giusta direzione al nostro studio biblico. Questa volta ho scelto la scrittura dell'Apostolo Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, seconda Corinzi, capitolo 8, versetto da 7 e 8, dove dice, ovviamente qui è Paolo che parla ai Corinzi, che quali gli davano, alcuni gli davano qualche problemino, dove dice: ma come abbondate in ogni cosa, nella fede, nella parola e nella conoscenza, in ogni premura e nel vostro amore verso di noi, dice Paolo, alludendo ovviamente ai ministri, agli apostoli, così come avete ogni abbondate in ogni cosa e premura nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in questa opera di grazia. Non lo dico per darvi un comando, ma per la sollecitudine degli altri e per mettere alla prova la schiettezza del vostro amore. Difatti è questo anche lo scopo dello studio biblico, non mi stanco mai di ripetere, anche per c'è sempre qualcuno nuovo, di dire che lo scopo dello studio biblico non è quello di sapere tutta la Bibbia e trascurare le cose più importanti come l'amore. Satana conosce la Bibbia molto meglio di tutti noi, meglio di qualsiasi altro ministro al mondo, eppure non ha l'amore di Dio, a cosa gli serve? Quindi lo scopo dello studio biblico non è soltanto quello di diventare conoscitori di tutta la Sacra Bibbia, il che ovviamente ci vuole, ma lo scopo finale, l'intento per cui Dio ci dona questa meravigliosa conoscenza spirituale, è il suo amore, l'amore di Dio, non l'amore dell'uomo, ma l'amore di Dio. E le opere buone di Dio che noi possiamo fare, le possiamo fare soltanto attraverso il suo Spirito Santo. Quindi lo scopo dello studio biblico è proprio questo. Passo immediatamente adesso alla domanda da parte, questa volta, di Matteo, dalla provincia di Roma. Che cos'è, Matteo chiede, che cos'è la tenda di convegno? E che significano tutte le cose che erano dentro la tenda di convegno? Che significato hanno nel Nuovo Testamento? Quindi spero che abbiate la Bibbia con voi e anche oppure carta e penna per prendere appunti e verificare. E questa scrittura, che sicuramente Matteo si riferisce alla scrittura di Esodo 27, versetto 21, Esodo 27, versetto 21, dove c'è scritto che nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figli terranno le lampade accese, perché ardano dalla sera al mattino davanti all'Eterno, e questo sarà uno statuto perenne tra i figli di Israele per tutte le future generazioni. E questa è una delle ragioni per cui gli ebrei ancora oggi sperano di poter ricostruire il Tempio. Naturalmente tutte queste cose, le cose che c'erano dentro questa tenda di convegno, rappresentavano cose importanti per noi del Nuovo Testamento, rappresentavano delle cose spirituali. In Levitico capitolo 1, versetto 1, l'Eterno chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda di convegno, dicendo eccetera eccetera. Quindi la tenda di convegno, detto anche tabernacolo, in ebraico mishkan, che significa residenza o dimora, non è altro che la stessa parola convegno indica, che è un luogo di incontro. Essa serviva a Mosè per incontrarsi con Dio e parlare con Dio. Serviva a Dio per incontrarsi con Mosè. Non voleva Dio mostrarsi con tutto il popolo, ma con colui che egli aveva scelto. Questa tenda fu costruita secondo l'ordine e le specificazioni rivelate da Dio a Mosè sul monte Sinai. Durante l'Antico Testamento, la tenda di convegno o il tabernacolo era la dimora trasportabile della presenza di Dio, della presenza divina, che in ebraico, se lo pronuncio bene, era Shekinah, dal tempo dell'Esodo, dall'Egitto, fino alla conquista della terra di Canaan. E questa terra di convegno guidava e accompagnava gli israeliti. Difatti, quando la tenda di convegno si fermava, tutte le altre tende degli israeliti si fermavano. E quando la tenda si alzava, allora andava avanti, tutti la seguivano. Durante le loro peregrinazioni nel deserto fino alla loro conquista della terra promessa. Poi dopo, quando entrarono nella terra promessa, la tenda di convegno fu sostituita dal tempio, dal primo tempio a Gerusalemme, sempre secondo le istruzioni di Dio, e naturalmente aveva gli stessi elementi e le stesse finalità. Cos'è la tenda di convegno? Cosa rappresenta per noi oggi? O il tabernacolo o il tempio che gli ebrei vogliono costruire perché sono rimasti fermi a 2000 anni fa? Perché è chiaro che quel tempio e quella tenda di convegno all'interno del tempio, cioè la tenda di convegno, quindi il tabernacolo, all'interno aveva un'anticamera detta luogo santo, corredava, aveva come corredo un candelabro d'oro, un tavolo per il pane di proposizione, un altare con l'incenso. Cosa significavano queste cose? Al di là dell'anticamera c'era anche il santuario, denominato anche luogo santissimo. Quante volte l'abbiamo letto noi? Luogo santissimo, Kodesh HaKodashim, che ospitava l'Arca dell'Alleanza, dentro la quale erano custodite le tavole della legge. L'Arca dell'Alleanza prefigurava il nostro corpo quale tempio di Dio, dentro il quale Dio vuole che dimorino la sua legge e il suo Spirito Santo. Ecco cosa rappresentava l'Arca dell'Alleanza. Tutti vanno a cercare l'Arca dell'Alleanza. Abbiamo visto anche un bellissimo film, molto intraprendente, da seguire, affascinante, ma non c'è bisogno di andare a cercare l'Arca dell'Alleanza, perché siamo noi quell'Arca. Il candelabro d'oro, in ebraico menorah, era una lampada d'olio a 7 bracci, che nell'antichità veniva accesa all'interno della tenda di convegno o del tempio di Gerusalemme attraverso la combustione di olio consacrato. Un candelabro è paragonabile a un lume, ovviamente serviva a dare luce, quindi a ricordare al popolo l'importanza di tenersi sempre a conoscenza della parola di Dio. Possiamo ricordare la parabola delle 10 vergini di Gesù, le quali 5 avevano le loro lampade piene di olio e le altre invece scarseggiavano. Il candelabro d'oro rappresenta il fatto che aveva 7 bracci, rappresentano i 7 spiriti di Dio che illuminano la Chiesa nei secoli. Quelle 7 braccia stanno a indicare i 7000 anni, per dire che Dio non ha mai abbandonato l'umanità, anche parlando con Abele, parlando con Enoch, parlando con Abramo, tanti uomini, man mano il popolo di Dio, da che Dio iniziò a parlare con loro attraverso singole famiglie, singoli individui, poi singole famiglie, queste famiglie diventavano sempre di più, al tempo di Mosè divennero un popolo per Dio preconosciuto, il quale Dio voleva affinarlo per farlo diventare quello che dovremmo essere noi. Andiamo adesso a puntate, Apocalisse capitolo 2, versetto 5, Apocalisse capitolo 2, versetto 5, Ricordate dunque da dove sei caduto, dice Dio all'angelo di quella chiesa. Ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Quindi noi vediamo che questo candelabro serve a dare luce, comprensione, saggezza. Invece passiamo al pane di proposizione. Cos'era il pane di proposizione? Era un'offerta a Dio. Serviva a ricordare agli israeliti che dovevano offrire a Dio una vita di santificazione, cioè lontana dal peccato, sia nel corpo che nella mente, cosa che ovviamente Dio sapeva già a priori, che nella mente poche volte ci sarebbero riusciti. Ma così come nel corpo, almeno nel corpo, cercare di osservare la legge al massimo, almeno in quella fase di Vecchio Testamento. Quindi il pane di proposizione prefigurava il nostro impegno a diventare che cosa? Paneazzimo, cioè purificati dal peccato, mediante che cosa? L'incenso che era vicino al pane di proposizione. L'incenso cosa rappresenta? Vi ricordate i tre saggi che andarono a visitare Gesù quando nacque, che uno dei quali portò incenso sapendo, prefigurando il sacrificio che lui avrebbe fatto per l'umanità. Quindi l'incenso rappresenta il supremo sacrificio di Gesù Cristo, che è il paneazzimo per eccellenza offerto sull'altare. E l'altare era il luogo in cui si compivano i sacrifici o il rito religioso mediante i sacerdoti. Non è che l'altare era amministrato dal popolo, era amministrato dai sacerdoti. Oggi l'altare è rappresentato dai ministri. L'altare, difatti, dentro la tenda di convegno o nel tempio, era una prefigurazione simbolica della Chiesa del Nuovo Testamento, dentro la quale i fedeli offrono il proprio culto a Dio con l'aiuto dei ministri di Cristo e non per proprio conto. Entrambi, la tenda di convegno e il tempio di pietre, prefiguravano la Chiesa che Cristo ha fondato in seguito. Difatti leggiamo in Efesini capitolo 2, versetto 20, Efesini 2, versetto 20, leggiamo insieme, dice: siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, lui è il capo ovviamente, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ecco perché ho detto prima che gli ebrei sono indietro 2000 anni, perché ancora aspettano che il tempio sia il luogo di adorazione, diventa quel tempio oggetto della loro adorazione, mentre l'oggetto della nostra adorazione è Dio. E noi dobbiamo considerarci, noi sia individualmente che come Chiesa e collettivamente, il Tempio Santo del Signore. In Lui, nel versetto 22, in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora, come casa, come alloggio a Dio per mezzo dello Spirito. Non è che Dio viene dentro di noi come persona, ma viene dentro di noi mediante il suo Spirito. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 5, anche l'Apostolo Pietro ribadisce questo concetto. Dice: anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Notate sempre che i nostri sacrifici o qualsiasi azione buona che noi possiamo fare sono sempre per dare lode a Dio per mezzo di Gesù Cristo, senza prenderci mai i nostri meriti personali, perché altrimenti diventiamo come oggetto noi verso i nostri fratelli e nostre sorelle, come oggetto di adorazione. La Chiesa, la comunità dei credenti, è il luogo in cui Gesù Cristo e i suoi fedeli vengono a convegno. Ecco perché si chiama tenda di convegno. Prima era un'esclusiva di Mosè e di Aronne, adesso non è più un'esclusiva. Dio, attraverso lo Spirito Santo, mediante il dono dello Spirito Santo, permette tutti noi di venire a convegno con Lui. In Matteo capitolo 28, nel versetto 20, dice: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E questa cosa dovrebbe veramente, come dire, farci pensare, correggerci, autocorreggerci nei pensieri, nelle azioni, sapendo che Lui è con noi sino alla fine dell'età presente, spiritualmente. Gesù è con noi tutti i giorni, solo a pensarci dovrebbe venirci la pelle d'oca, ma in particolar modo nel sabato Lui è con noi, perché Lui ha stabilito il sabato come giorno di convegno speciale. In Ebrei 4, versetto 9, Ebrei 4, versetto 9, c'è scritto, ispirò Dio, sempre Cristo che parla spiritualmente all'Apostolo Paolo, lo ispira facendogli scrivere in Ebrei capitolo 4, versetto 9, rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Quindi quando la gente osserva altri giorni o non osserva nessun giorno, ovviamente non conosce la Scrittura, sono stati istruiti molto malamente. E se andiamo nelle lettere dell'Apostolo Paolo, sempre agli ebrei, ai suoi connazionali ebrei, ma tutto quello che dice al popolo preconosciuto, Dio lo dice anche a noi, in Ebrei 10, dal versetto 24 fino al 26, Ebrei 10, versetti dal 24 in poi, dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a che cosa? All'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare. Quindi notate bene, qui non si vuole puntare il dito a nessuno, perché alcuni a volte non possono presenziare per motivi al di sopra delle loro forze, oppure non possono restare collegati per tutto il tempo, sempre per altri motivi al di fuori delle loro forze, però l'importante è che c'è il desiderio, che nella maggior parte dei casi si è presente quando Dio si aspetta che noi veniamo a convegno con Lui. Quindi noi vediamo comunque che il partecipare alla comune adunanza rappresenta agli occhi di Dio un incitarci all'amore e ad una opera buona. Quindi non abbandonandola, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Ora, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno, quando Paolo diceva questo, chiaramente ci sta dicendo che ognuno di noi, ogni credente, in qualsiasi secolo abbia vissuto, sente, come dire, avverte come se la fine della sua vita sta avvicinandosi. Quindi a un certo punto, agli inizi, tutti noi pensiamo che è molto importante sapere quando verrà Cristo, quando il regno di Dio sarà stabilito. Però quando poi vediamo che certi eventi ritardano ad adempiersi, soprattutto quando certe chiese stabiliscono delle date in maniera irresponsabile, ecco che alcuni, per non dire anche tanti, perdono la fede, perdono lo zelo, l'entusiasmo. Invece questo non deve mai accadere a noi, perché dobbiamo ricordare che quando leggiamo che tanto più che vedete avvicinarsi il giorno, dobbiamo sempre pensare al giorno ultimo della nostra vita personale. E noi abbiamo bisogno di mettere a posto il nostro rapporto con Dio e possibilmente con i fratelli prima di morire. Nel versetto 26 dice: infatti se persistiamo nel peccare volontariamente, cioè consapevolmente, dopo aver conosciuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. In parole povere, se io non partecipo all'adunanza indetta da Dio, è come se io non vengo a convegno con Dio. Ignoro la tenda di convegno, ignoro il Tempio, ignoro il luogo che Dio ha scelto per venire in convegno con Lui. Bene, detto questo, spero di aver dato una spiegazione sufficientemente chiara. Passiamo ad un'altra domanda. Questa volta la domanda viene da Luisa da Trieste. Ringrazio un po' tutti per aver atteso così tanto. Questa sua domanda, Luisa chiede, dice questo: sembra che le apparizioni mariane provengano da Satana. Ma allora io mi chiedo, come spiegare che cambiano la vita ad alcune persone in meglio, a volte addirittura avvicinandoli a Dio? Come si spiega? È sempre una cosa negativa? È fatto per deviare e trarre in inganno le persone? Allora, andiamo piano piano a questa, diamo risposta a questa domanda, partendo dal fatto che le apparizioni mariane e le guarigioni di Lourdes o di Fatima o di Medjugorje provengono senza alcun dubbio da parte di Satana. Però naturalmente questa è una, potrebbe essere vista una risposta opinabile, personale, ma andiamo a vedere le scritture. Perché vengono da parte di Satana? Come possiamo distinguere se vengono da Satana o da Dio? Allora, è vero che in certi casi queste apparizioni cambiano le persone miracolate. Questo è vero, ma non è assolutamente vero che le avvicinano a Dio della Bibbia. Invece le avvicinano ancora di più all'idolatria. Quindi come facciamo noi a capire che quel miracolo è venuto da Satana, se la persona che è stata oggetto della guarigione o del miracolo fa le cose scritte nella Bibbia, cioè da che prima era una persona laica e che disconosceva completamente la Bibbia e una volta miracolato va a Dio, allora a Dio della Bibbia, al Dio di Abramo, allora quella cosa viene da Dio. Ma se quella persona diventa idolatrica e viene e si incoraggia ancora di più a, come dire, a praticare l'idolatria, ad adorare immagini, sculture, insomma a diventare il classico cattolico, allora è chiaro che lì ovviamente quella cosa non viene da Dio. Nessuna di quelle guarigioni mariane ha mai convertito persone alla verità biblica. Questo è un fatto storico. Al contrario, le ha sempre avvicinate alla Chiesa Cattolica, che noi sappiamo che è fortemente idolatrica, ma non è soltanto fortemente idolatrica. Ha delle dottrine che sviano da Dio, come l'immortalità dell'anima e tante altre cose che ora sarebbe troppo lungo spiegare, le ha avvicinate ancora di più al cattolicesimo idolatrico e le ha trasformate in sostenitori delle pratiche cattoliche. Le poche persone che hanno beneficiato di una guarigione non sono mai diventati promotori della parola di Dio, ma promotori appunto dell'idolatria promossa dalla Chiesa Cattolica Romana. Ripeto, per discernere se una guarigione viene da Dio o da un prodigio demoniaco, occorre notare se la persona miracolata diventa più idolatrica di prima a sostegno della dottrina di Satana. Difatti andiamo in Deuteronomio capitolo 4. Ora cominciamo a vedere alcune scritture. Deuteronomio capitolo 4, per i vostri appunti, dal versetto 15 leggiamo che cosa ha Dio da dirci in proposito. C'è scritto: poiché dunque non vedeste alcuna figura il giorno che l'Eterno vi parlò in Horeb dal mezzo del fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre, perché affinché non vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita nella forma di qualche figura, la rappresentazione di un uomo o di una donna, la rappresentazione di un animale che è sulla terra, la rappresentazione di un uccello che vola nel cielo, la rappresentazione di ogni cosa che striscia sul suolo, la rappresentazione di un pesce che è nelle acque sulla terra, perché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto ciò è l'esercito celeste. Tu non sia attirato a prostrarti davanti a queste cose e a servirle, cose che l'Eterno, il tuo Dio, ha assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli, ma l'Eterno ha preso voi e vi ha fatto uscire dalla fornace di ferro. Ora notate bene che questo comandamento sembra non pertinente a noi nel Nuovo Testamento, che siamo alla fine quasi di 6.000 anni, dopo 2.000 anni dal tempo di Cristo. Diciamo, che c'entra? Solo perché lui chiama in causa la rappresentazione di un uccello o di un animale? Ma noi dimentichiamo che l'umanità o i vari popoli nel corso dei millenni si sono in qualche modo culturalmente e anche religiosamente evoluti in qualche modo. Ma se noi andiamo anche solo a pensare agli indiani di quando Cristoforo Colombo, appena quattro secoli fa, andò a scoprire le due Americhe, scoprì per caso le due Americhe e scoprì che esistevano gli indiani, avevano i totem, ma anche gli indiani d'India adorano animali, eccetera. E ancora oggi noi, senza che ci facciamo caso, glorifichiamo gli astri del cielo quando gli dedichiamo i nomi. Oggi è luna, oggi è il dì della luna, oggi lunedì, oggi è il dì di Marte, martedì, eccetera. Quindi ovviamente è passato molto tempo, ma noi ci dobbiamo concentrare, per quanto riguarda noi, al versetto 16, dove dice: affinché non vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita nella forma, nella rappresentazione di un uomo o di una donna. Quindi è molto importante questo, che nessuno di noi ha visto Gesù, nessuno di noi ha visto Maria, e quindi sappiamo in fondo, in altre parole, che sono morte, che stanno dormendo, almeno per quanto riguarda Maria. Gesù è risorto. Tutti, diciamo, gli esseri umani, ad eccezione di Gesù, dormono il sonno della morte in attesa di essere risuscitati al ritorno di Cristo. Vediamo un'altra scrittura su questo tema. Isaia, capitolo 8, Isaia, capitolo 8, dal versetto 19, dove leggiamo, dice: se vi si dice consultate i medium e i maghi, che sussurrano e bisbigliano, dovete rispondere in questo modo: non deve un popolo consultare il suo Dio? E dove noi possiamo consultare Dio se non leggendo la Bibbia? Perché lì è la sua parola. Dice: deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? E allora il versetto 20 lo dice in modo abbastanza chiaro, inequivocabile. Dice: attenetevi alla legge e alla testimonianza. Quando dicevo questo, voleva dire: attenetevi al Pentateuco, a tutta la legge che io vi ho dato, e anche alla testimonianza di tutta la vita del popolo di Dio, della parte buona del popolo di Dio. E se un popolo non parla, dice, in questo modo, è perché in esso non c'è luce. Come oggi, per esempio, oggi si discute tanto che siamo, l'umanità è in guerra, c'è una guerra e l'umanità è coinvolta in questa guerra tra angeli demoniaci e angeli di Dio, cioè praticamente una guerra tra le forze del bene e del male. Spetta a noi capire se, e allora altrimenti non avremmo luce. La stessa attitudine dobbiamo averla anche nei confronti dei miracoli e delle guarigioni eseguite dai demoni. E quando Dio vuole eseguire una guarigione, non crea Lourdes, Medjugorje o Fatima, se ci fate caso, dove le masse vanno. Ma dice in Giacomo, capitolo 5, con grande modestia, con grande discrezione, senza vanagloria e senza fare teatrino, dice: colui che è malato chiami gli anziani della chiesa, i quali pregheranno su di lui, e la preghiera della fede guarirà. Noi siamo testimoni di questo in molti casi, altri casi Dio ci ha fatto aspettare tanto. Dio sta facendo aspettare anche me, che per esempio ho un dolore alle ginocchia, che nell'ultimo anno sarà sicuramente l'età, niente di grave, ma io gli chiedo: Signore, guariscimi. Ma non mi sta guarendo. Però io sono felicissimo che tante volte invece ascolta le mie preghiere quando impongo le mani a dei fratelli o a delle sorelle che sono così malate e gioisco nel vedere la loro guarigione. Non giudico Dio. Sicuramente ho capito, come Paolo, che quando sto male mi avvicino a Dio più che negli altri giorni. In Efesini capitolo 2, versetto 2, Efesini capitolo 2, versetto 2, e quindi per questo dobbiamo esserne grati, anche nella malattia, soprattutto nella malattia. Efesini 2, versetto 2 dice: nei quali, cioè nel vecchio modo di vivere, già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Quindi, in qualità di principe dell'aria, il diavolo, Satana, sa manipolare l'atmosfera e sa produrre apparizioni che sono allusioni ottiche, non solo nel cielo, ma anche dentro il nostro cervello. Dentro il cervello di coloro che vogliono credere in queste cose. Io anni fa ho avuto l'opportunità di andare, di aver avuto l'incarico dalla Chiesa di andare a Medjugorje con un ministro, di vedere con i nostri occhi, di tastare proprio di persona se queste apparizioni fossero vere o meno. Abbiamo conosciuto le sei veggenti, siamo andati nella loro casa. Beh, sicuramente vi posso raccontare che dopo aver fatto noi la fila non siamo stati ben accolti, perché quello spirito era molto diverso dal nostro. Nella seconda lettera di Tessalonicesi, seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 9, ci viene detto che la venuta di Satana, ma anche dell'uomo che sarà impossessato da Satana, la venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata, quindi Luisa ascolta bene, dice accompagnata da ogni sorta di miracoli, da ogni sorta di portenti, di segni, di prodigi bugiardi. Questo vuol dire che i miracoli, le guarigioni non sempre vengono da Dio. Tutti quelli che credono alle apparizioni mariane, alle guarigioni di Fatima o di Lourdes o di Medjugorje ridicolizzano normalmente la Bibbia. Oppure la conoscono, se sono in buona fede, solo una parte, non conoscono il disegno di Dio. E Dio sicuramente, queste persone, se sono sincere, ci penserà Dio a portarle nella strada giusta. Perché fino ad ora non fanno altro che dare credibilità al papato come vicario di Cristo, che vicario non è. Bene, detto questo, passiamo a un altro tema che ci ha dato sempre Luisa. Non ho voluto far aspettare, voglio premiare Luisa che l'ho fatto aspettare così tanto, quindi chi aspetta di più gli darò una risposta in più. Allora, e la domanda di Luisa è: per avere i doni dello Spirito Santo bisogna essere battezzati? La ripeto questa domanda, dice: per avere i doni dello Spirito Santo bisogna essere battezzati? Adesso cerco di dare la risposta. A scanso di equivoci, devo dire che c'è una differenza tra i frutti e i doni dello Spirito, perché molti fanno grande confusione tra i frutti dello Spirito e i doni dello Spirito. Cosa sono i frutti dello Spirito, prima di parlare dei doni? I frutti dello Spirito derivano dallo Spirito Santo che ci viene donato al battesimo, quindi i frutti dello Spirito sono, Dio si aspetta che tutti li sviluppiamo, perché se ci dà lo Spirito Santo suo, in termini di primizia, questa primizia deve crescere, ma cresce nella misura in cui noi in preghiera glielo chiediamo. Mentre i doni spirituali invece li dà Dio secondo il suo disegno, secondo i bisogni che lui vede nel suo disegno e nella sua Chiesa. Quindi non dobbiamo mai confondere i frutti con i doni spirituali. Stiamo parlando di roba spirituale, non di roba naturale o carnale, eccetera. Difatti leggiamo i Romani 11, nel versetto 29, per i vostri appunti. Romani 11, versetto 29, dice: i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Perché sono senza pentimento i doni? Mentre per i frutti Dio esige il pentimento, per i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Vi faccio un esempio. Mica Dio si aspettava che noi fossimo pentiti prima che Lui ci aprisse la mente e ci chiamasse. No, prima Lui ci ha aperto la mente e dopo noi ci siamo ravveduti. Giusto? Ci siamo battezzati, ci ha dato il suo spirito, abbiamo ricevuto la caparra del suo spirito e in questo spirito siamo chiamati a crescere. Ma invece i doni sono qualcosa che Lui decide in base ai suoi tempi, in base al suo disegno. Quindi abbiamo visto possiamo vedere un altro classico esempio, è stato quello di Saulo, che poi fu chiamato da Dio e diventato l'Apostolo Paolo. Quando Dio lo folgorò per la via di Damasco, lui naturalmente non aveva ancora lo Spirito Santo, aveva solo la legge, si gloriava della legge, ma non aveva lo Spirito Santo. E quindi chiaramente Dio, quando lo chiamò, non solo poi gli dette lo Spirito Santo, ma poi invece attraverso un mandato proprio, gli dette anche un comando, gli disse: tu mi predicherai e tu predicherai ai gentili. Quindi gli dà un mandato ben specifico. Un altro esempio è la chiamata che Dio ha rivolto, quindi un dono quando non eravamo ancora pentiti. Questo naturalmente occorre essere prima battezzati per ricevere lo Spirito Santo, quello a priori, sia per i doni sia per i frutti. Andiamo in Romani capitolo 8, versetto 9. Romani capitolo 8, versetto 9. Romani capitolo 8, versetto 9 dice: se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, cioè non siete più guidati dalla carne, ma siete nello Spirito, cioè guidati dallo Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, nemmeno appartiene a Cristo. Quindi ecco perché è importantissimo, in primis, di farsi battezzare per ricevere il dono dello Spirito Santo e poter crescere nei frutti dello Spirito. Quindi, per avere lo Spirito di Cristo è indispensabile essere prima battezzati. Poi in Atti 2,38, questo lo dice anche l'Apostolo Pietro, lo disse, disse: ravvedetevi, Atti 2,38, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è acquistabile con il battesimo in acqua in vista del ravvedimento, molti di voi già sapete questo, e anche con il battesimo dello Spirito mediante l'imposizione delle mani di almeno un ministro che ha ricevuto il mandato per officiare tale sacramento, come scritto per i vostri appunti anche in Ebrei 6,2 e Atti 8, versetto 17. Atti 8, versetto 17. Non è una cosa che i ministri si arrogano da sé, è un comandamento di Dio a coloro che egli sceglie come ministri. Riguardo ai doni spirituali, il discorso è diverso dai frutti spirituali. Ognuno di noi ha ricevuto dei talenti o doni naturali per eredità genetica. C'è chi sa disegnare senza nemmeno essere andato in una scuola artistica. C'è chi sa suonare il pianoforte, c'è chi è portato... Ognuno di noi geneticamente eredita un bagaglio di talenti, di doni naturali, ma non hanno molto a che... Dio ovviamente prima o dopo si avvarrà di questi, come si avvalse anche di certi talenti o di cultura, anche di natura culturale, di Saulo, che era un grande conoscitore della legge legalistica per quei tempi. Ma i doni dello Spirito Santo li può dare solo Dio. Non è un altro uomo che può dare a un altro uomo o un'altra donna dei doni. il suo proprio dono. Il dono dello Spirito Santo li può dare solo Dio, ed Egli li dà secondo il suo proponimento attraverso la Chiesa. Non è, oppure lo può fare a volte attraverso lui stesso direttamente, come fece con Saulo. Ma quelli sono, converrete con noi, che quelli sono casi rarissimi, come anche nel caso dei profeti. Dio, quando vedeva che il popolo e perfino il re di Israele nell'Antico Testamento andavano fuori strada, fuori binario, lui parlava e chiamava una persona qualunque e lo forniva di tutti gli strumenti necessari perché diventasse il profeta di Dio. Lo fece con Mosè, che era visto come un assassino. Lo fece con Saulo, che era visto come anche lui un assassino persecutore dei cristiani. Ma quello lo può fare, quel dono, lo può dare solo Dio, attraverso il suo proponimento. Ma normalmente, quando non ci sono casi, avviene attraverso la Chiesa, attraverso ministri più anziani, i quali discernano, istruiscono e nel tempo passano la bacchetta, passano la staffetta a quelli più nuovi. Nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 12, nel versetto 1 dice: ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Nel versetto 4 dice: ora vi sono diversità di doni, ma non vi è che un medesimo spirito. Sempre nel capitolo 12 di Primo Corinzi, non possiamo leggere l'intero capitolo, ma dal versetto 27 dice: ora voi siete il corpo di Cristo e quindi siete anche membra di questo corpo, ciascuno per parte sua. E Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa in primo luogo come apostoli. Ma notate che quando Paolo scrive questo, Dio non si vedeva, c'era la Chiesa, c'erano gli apostoli. E quindi lì c'era un rapporto di reciproca fiducia e di amore tra membri e apostoli. E nessuno metteva in dubbio l'autorità degli apostoli e l'amore che doveva esserci tra apostoli e membri. Dice: Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa in primo luogo come apostoli. Poi nel versetto 29 dice: sono forse tutti apostoli? Ovviamente no. In tante chiese sono tutti predicatori e tutti ministri e tutti apostoli. Nella nostra chiesa, nella Chiesa di Dio Unita, no. Vi sono diversità di doni che devono però essere usati con sincera umiltà e vero amore, con modestia, con discrezione. Se la persona non è motivata da sincera umiltà e da vero amore, vuole a tutti i costi fare sfoggio di se stessa. Può avere tutti i doni che esistono al mondo, ma li userà in modo subdolo, solo per portare acqua al suo mulino, come esattamente ha fatto Satana da 6.000 anni a questa parte. La questione dei doni spirituali si è sempre trasformata in tragedia in tante chiese del mondo, chiese umane, dove la gente non fa altro che competere l'uno contro l'altra, concentrandosi più sul fare anziché sull'essere, concentrandosi di più sull'apparire che sull'essere, sul protagonismo personale anziché sullo spirito di servizio. Dio ci esorta a desiderare maggiormente i doni che trasformano il nostro essere interiore. Soltanto allora il nostro fare edifica l'unità spirituale di tutta la Chiesa. Diversamente il nostro fare divide. Nel versetto 31, ora voi cercate, dice l'esortazione di Paolo, ora voi cercate ardentemente i doni maggiori e vi mostrerò una via ancora più alta. E passa al capitolo 13, sempre di Primo Corinzi, dice che se anche io avessi il dono di profezia, io intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i monti, quindi anche se io fossi uno scienziato e avessi la fede da trasportare i monti, se io non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà, tutti i miei soldi, tutte le mie ricchezze per nutrire i poveri e anche se desse addirittura il mio corpo per essere bruciato, se non ho amore, se non lo faccio con la stessa attitudine d'amore di Dio, come quella che ebbe Gesù Cristo, che sicuramente aveva tutti i doni del mondo, più di tutti i doni degli esseri umani, eppure lui non ne sfoggiò nemmeno uno di questi doni. Non ebbe tutta questa premura di sfoggiare o di avere il chiodo fisso di sfoggiare tutti i suoi doni. Dice: se io non ho amore, tutto questo niente mi giova. Ora, dunque, queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore. Quando noi facciamo la lotta con i doni, viene a affievolirsi la fede, la speranza e l'amore. E dice: il dono più grande è l'amore. Il dono più grande è l'amore, ed è su questo che noi dobbiamo fare, dobbiamo lavorare. L'amore di Dio è l'agape, è la capacità di essere e di saper ricevere un'amorevole correzione con umiltà, di non tenere rancore, di sapere chiedere scusa o di sapere perdonare laddove uno ha sbagliato. Per questo io ripeto sempre di chiedere scusa a tutti, quanto sicuramente, chissà come lo faccio con mia moglie, con i miei figli addirittura, che tante volte senza che me ne accorgo, nella speranza, nel tentativo, nella mia buona coscienza di voler fare il bene, magari urto qualcuno, magari per il modo come l'ho detto, o forse l'ho detto nel momento sbagliato. L'amore di Dio, fratelli e sorelle, non ha mai allusioni, ma è sempre trasparente. L'amore di Dio non usa parole allusive, l'amore di Dio è sempre trasparente. Nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, sempre nel capitolo 13, se saltiamo nel versetto 4, dice: l'amore è paziente. Io penso che tutti noi abbiamo letto questo, l'abbiamo tutte le volte che c'è un matrimonio, lo officiamo, le ripetiamo queste parole. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia. Non si mette in mostra. E quanti in internet ci mettiamo in mostra? Ma c'è chi lo fa per portare acqua al proprio mulino, c'è chi lo fa per portare acqua nella Chiesa di Dio. L'amore, dice, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E poi dice che l'amore non viene mai meno, perché è da 50 anni che, per esempio, ci sono persone anche che lo sono da 60 anni, ministri che conosco io in altre parti del mondo, che tante volte tra di noi ministri in riunione ci parliamo e diciamo sempre: se noi dovessimo, ma com'è che ci siamo ritrovati ad essere ancora in questa chiesa quando non mancano mai quelli che ci accusano proprio letteralmente? Com'è che ci siamo ritrovati ancora dopo tanti anni? Perché mica noi siamo perfetti, mica perché il fatto che dopo 60 anni, 50 anni sia ministro di Dio è perché siamo perfetti, ma perché preghiamo, perché abbiamo l'amore di Dio e nessuno ci può separare da quest'amore. E per questo sopportiamo, e per questo speriamo, e per questo continuiamo ad avere fede.